con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Buongiorno a tutte e a tutti dai nostri studi qui al Locarno Film Festival, edizione numero 78. Buongiorno a Tiziano Trotto, l'ho detto prima solo perché fa rima con 78. Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno, è un piacere essere qui con voi e oggi non me ne vado perché il film inizia alle 2, dunque starò qui tutta la mezz'ora con voi, splendido pubblico di Rete 1.
Io sono Alessandro Bertoldi e cominciamo questa puntata, che è molto ricca come sempre, con un piccolo prestito che abbiamo chiesto ai colleghi di Rete 2, perché Margherita Spampinato, la regista di Gioia Mia, qui a Locarno arriva nel concorso cineasti del presente, è al suo primo lungometraggio di cui ha curato anche montaggio e sceneggiatura. Protagonista di questo film che ci ha colpito è Aurora Quattrocchi, una donna splendida, incredibile, vitalissima, nota attrice del panorama teatrale, televisivo e cinematografico, che ha collaborato tra gli altri con Martone, Tornatore, e in Gioia Mia interpreta un personaggio che affascina, quello di Gela.
È un film semplice, delicato, entrambe, sia Aurora Quattrocchi sia Margherita Spampinato, sono state ospiti di Francesca Rodesino su Rete 2 e noi ora vi proponiamo una parte dell'intervista. Prima però sentiremo una scheda sul film, su Gioia Mia, realizzata dal direttore artistico Giona Nazzaro. Giona Nazzaro ha preparato, nell'ambito dei suoi coup de foudre, colpi appunto, innamoramenti, sì, ha preparato delle pillole che vanno in onda ogni giorno su Rete 2 e proprio uno di questi suoi innamoramenti riguarda Gioia Mia.
Scopriamo a Cineaste del Presente Gioia Mia di Margherita Spampinato, un film che durante il lavoro di selezione ci ha subito convinto per la profonda matrice de Sichiana. Di Vittorio De Sica infatti ci si ricorda sempre delle commedie, di Ladri di biciclette, ma si dimenticano film come I bambini ci guardano. Il film di Margherita Spampinato è come se recuperasse questa dimensione profondamente infantile dello sguardo di De Sica e lo ricontestualizzasse nella vita di un bambino che si trova a vivere un'estate come non l'ha mai vissuta, con la nonna in Sicilia, in un mondo dove non ci sono adulti, ma solo bambini o persone anziane. È un mondo fatto di sorprese, stupori, incantesimi e lunghi momenti di noia, come molti bambini hanno conosciuto d'estate, con i lunghi pomeriggi assolati, caldi, nei quali si tiravano gli scuri sulle finestre per evitare che la casa, le case, gli appartamenti si riscaldassero. È un piccolo film incantato, retto dalla tenerezza straordinaria della protagonista, la signora Quattrocchi, che abbiamo anche apprezzato in Nostalgia, che con il piccolo protagonista riesce a creare una straordinaria alchimia attoriale. E anche nel caso di Margherita Spampinato sono convinto che abbiamo a che fare con un talento che farà molto parlare anche nei prossimi anni.
Giona Nazzaro descriveva la relazione più importante di questo film, anche se nelle relazioni è sempre difficile poi fare delle vere e proprie gerarchie, comunque quella tra il bambino Nico e l'anziana parente Gela, e la descriveva come piena di alchimia. Lei che parole userebbe per descriverla, Margherita Spampinato?
All'inizio è un rapporto molto bisticcioso, dove Gela, la zia, in realtà si mette subito al livello del bambino, quindi bisticciano come due bambini, e questa cosa è stata subito molto divertente anche quando provavamo. E poi però questa relazione così bisticciosa poi diventa invece molto intima, perché loro non hanno voglia di passare l'estate insieme, eppure sono costretti a farlo, e condividono tantissimi momenti di intimità che li avvicinano così tanto che ormai si conoscono benissimo, e da che all'inizio non hanno neanche voglia di guardarsi, invece poi piano piano non solo si guardano e si osservano, ma si conoscono profondamente.
Infatti, più che un incontro all'inizio, come lei ci diceva, spampinato, il loro è uno scontro. Nel film c'è uno scambio di battute che riassume molto bene questo aspetto. Allora, siamo all'inizio del film, il piccolo Nico è appena arrivato a casa di Gela e le chiede, come se fosse la cosa più ovvia, più normale, puoi accendere l'aria condizionata, e Gela, a sguardo un po' canzonatorio, gli passa un ventaglio. Ora, si potrebbero dire molte cose su questo film, ma mi sembra che potremmo parlare anche di questo film come di un dolcissimo apprendistato, no? Alla scoperta e alla reciproca comprensione, forse anche all'accoglienza del diverso dentro la propria esistenza. Aurora Quattrocchi, cosa ne pensa?
Ha detto benissimo, proprio il diverso. La Gela abituata a vivere da sola, una bella vecchierella che sta sola per i fattacci suoi, con un bagaglio di vita vissuta e di amarezze mai esternate a nessuno, e quindi una donna abbastanza che si propone dura, ma non lo è, perché c'ha una vita che l'ha resa abbastanza, che l'ha resa una donna fragile, prima innamorata. Ma adesso non si sa più, è proprio quando si dice l'apparenza ti inganna, questa durezza Gela non se la porta dentro. E questo bambino, che faccio parentesi, Marco è un attore eccezionale, io non lo dovrei dire perché non sono un critico, e comunque questo incontro con questo bambino proprio è un incontro con il diverso, ha detto bene, con una possibilità che una persona come lei si può dare di fiducia, di abbattere gli schemi, di lasciarsi andare e di lasciarsi vivere da questa adolescenza, ormai non più infanzia, che ha molto da regalarti, molto da darti, che poi in effetti è quello che i bambini tutti saprebbero fare se i grandi li lasciassero vivere in pace
e li ascoltassero. Margherita Spampinato, possiamo dire che allora, per un po' riprendere le vostre riflessioni, che è nella condivisione di un dolore, di un lutto, di una sofferenza d'amore, che questi due esseri umani così lontani, no? L'abbiamo detto, per questioni anagrafiche, geografiche, di abitudini, di mentalità, trovano quindi il modo di capirsi. Quindi la condivisione, l'empatia, li salveranno, ci salveranno? Per fare un'apertura anche al di fuori del film.
Sì, anche il coraggio di affrontare i lutti e di parlare del dolore, no? Quindi anche gli spiriti in questo hanno questo valore simbolico per entrambi i personaggi.
Aurora Quattrocchi, Gioia Mia è ambientato in Sicilia, che è una terra che vi appartiene, che conoscete, che avete vissuto in profondità. Il forte legame con un luogo, con una geografia, cambia in qualche modo il modo di lavorare? C'è qualche sfumatura che si fa diversa?
Ti fa un po' come una culla, tutto sommato, stare nel tuo ambiente... Per quanto un attore chiaramente ha piacere pure di sperimentare tutto quello che può essere diverso, no? Comunque io mi sono trovata meravigliosamente bene, poi Trapani è un bellissimo luogo, un mare stupendo, una regista meravigliosa, che devo dire di più?
E le sarde a Beccafico che vengono citate più volte.
E le sarde a Beccafico e le caponate e tutto quel che segue.
C'è tanta gastronomia siciliana in effetti in questo film. Sì, il cibo assume anche un po' questo ruolo di dono d'amore, no? Perché è un alimento spesso, è qualcosa che si cucina, che in qualche modo porta anche ad avvicinare i personaggi. Margherita Spampinato, lo dicevamo, lei è regista ma è anche autrice della sceneggiatura Gioia Mia. Quanto questa è stata concepita come un testo, diciamo, quasi finito, e quanto invece nel lavoro con le attrici, con gli attori, si è fatta davvero partitura per elaborare collettivamente, magari appunto come testo da scrivere e riscrivere insieme in scena, appunto nel momento del ciak?
Ma sì, allora con i bambini abbiamo proprio lavorato tanto prima delle riprese. Con Aurora ovviamente non era necessario, abbiamo fatto solo delle letture, era subito chiaro con Aurora, ma anche con i bambini, che il testo era quello, ma quindi quello che era scritto, ma loro avevano tutta la libertà di poter cambiare le battute mantenendo il senso, ma usando le loro parole, il loro modo di parlare, non usare mai la dizione. E quindi da questo punto di vista è stato un lavoro molto creativo. I bambini dovevano essere sempre a loro agio, anche perché poi avevamo anche un cane sul set.
Sì, sì.
E quindi anche il cane, che tra l'altro era vecchietto, quindi un po' sordo, un po' cieco, e allora c'era una grande attenzione anche per il cane, perché stesse a suo agio e desse il meglio, eccetera, e così con i bambini, con le altre nonne. Quindi la sceneggiatura era quella che era, ma tutti erano liberi di renderla il più naturale, cioè di lavorarci dentro, no? Di farla propria, quindi. Quindi è stato proprio un processo creativo dove tutti quanti collaboravano, compreso il cane, e quindi certo. Quando anche un cane è a suo agio, penso che...
Grazie infinite a Aurora Quattrocchi e grazie infinite a Margherita Spampinato.
Grazie a voi.
Gioia Mia fa parte dei tre film che dal 19 al 21 di agosto costituiscono la 24esima edizione di Le Vie dei Pardi, la rassegna che con una selezione di film provenienti da questo 78esimo Locarno Film Festival verranno mostrati al Parco Ciani, zona Boschetto, alle 21. Vediamo quali sono i tre film in cartellone. Martedì 19 agosto, Solo Mamma di Jannike Askewold. Mercoledì 20 agosto, Irkalla Hulm, Ijemii, in pratica si tratta del sogno di Gilgamesh del regista iracheno Mohammad Jabara al-Daraji, visto ieri sera in Piazza Grande. E Gioia Mia sarà proiettato a Lugano per questa appunto iniziativa giovedì 21 di agosto. Noi continueremo a raccontarvi questo appuntamento, Le Vie dei Pardi, che porta una selezione di film provenienti dal Locarno Film Festival, li porta a Lugano.
Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free.
Per dirla alla Joe Cocker, il personaggio che abbiamo ospite oggi, il nostro critico per un giorno, ha il cuore veramente sgravato da qualsiasi catena, perché è riuscito a trovare una via che gli sta dando giustamente grandissime soddisfazioni. Lo dico con grandissimo affetto perché Fabio Andina, ciao Fabio.
Ciao Alessandro.
Benvenuto Fabio.
Grazie Moira.
Lo conosco personalmente da una vita e adesso lo ritrovo in una forma completamente diversa e sono molto contento perché è riuscito a liberare tutto il potenziale, tutta l'energia che aveva dentro, diventando uno scrittore apprezzato, tradotto in tantissime lingue e una persona che è una fucina di idee che non riesce quasi a mettere in ordine, ma per fortuna riesce a portare tutte a compimento. Fabio, prima di parlare di cinema, tu sei reduce da un'impresa che ha quasi dell'incredibile, che diventerà a sua volta un film. Vuoi raccontarci nel dettaglio questo tuo progetto, da Mauthausen a Kremenaga?
Da Mauthausen a Kremenaga, tutto è nato grazie a mio nonno. Mio nonno fece Mauthausen, fu internato a Mauthausen, ma dopo il suo ritorno a casa, perché lui sopravvisse a Mauthausen, non raccontò mai niente in tutta la sua vita. E quando morì, io avevo 12 anni e rimasi col rammarico di non avergli mai potuto chiedere di questa sua esperienza. In casa si diceva solamente: il nonno ha fatto Mauthausen. Anni fa io mi sono messo in testa di fare ricerche ed è stato logorante ed è stato anche difficile, perché tanto materiale è inesistente, si fa fatica a trovare. Si sa che i nazisti in fuga hanno dato le fiamme
hanno bruciato archivi, fotografie, tutta la documentazione.
Esatto, quindi la mia ricerca non è stata completa. Ho avuto però modo di sapere alcune cose su quei 16 mesi che mio nonno trascorse da esiliato, dal giorno dell'arresto al giorno in cui ritornò a casa. 16 mesi.
16 mesi è proprio il titolo del tuo libro, del tuo romanzo, che ha avuto un successo, riconoscimenti, pubblicato da Rubettino. Però poi da qui, da questa storia che si è impressa sulle pagine, è partito un progetto di un documentario con Willy Herman.
Esatto, è nato così. Io ero a Mauthausen un anno, un 5 di maggio di un qualche anno fa, alla celebrazione della liberazione di Mauthausen. Mauthausen è stato liberato il 5 di maggio del 45. E lì, sul portone del lager, guardando verso sud, io ho sentito dentro di me: Fabio, torna a casa a piedi. E testone come sono, questa cosa l'ho dovuta raccontare, finché poi l'ho raccontata a Willy Herman. E da lì in avanti io non mi sono più potuto tirare indietro, e Willy l'ha elaborata, mi ha aiutato ad elaborarla e voilà, sono poi partito davvero e l'ho fatta a piedi.
Quindi non l'hai fatta due volte, la prima volta per seguire l'impulso e scrivere il libro, la seconda volta per filmarla, l'hai fatta una volta sola?
No, io l'ho fatta due volte. Ah. Quando sapevo che avrei dovuto compierla a piedi, l'ho fatta a fiato ma in macchina. E l'ho fatta, sì, quel giorno lì, il 5 di maggio di due o tre anni fa, sono partito in macchina da Mauthausen e senza fermarmi sono arrivato a Kremenaga alle 2 di mattina. L'anno dopo, cioè pochi mesi fa, l'ho fatta a piedi.
Quella in macchina non vale.
Mentre guidavo mi dicevo: ma cosa mi sono messo in testa di fare? È lunga.
Mentre ascoltavo Fabio Andina raccontare e condividere con noi questo suo pensiero, che l'ha colto appunto lì sul campo, quando era al campo di concentramento di Mauthausen, è il percorso che ha fatto il nonno. E dunque è come se tuo nonno in un certo senso ti avesse parlato. Adesso non voglio essere troppo mistica, però sono quelle correnti, quelle energie che ci sono e che Fabio Andina riesce sempre a restituire con i suoi romanzi, non solo con 16 mesi. Dunque siamo molto curiosi di vedere questo lavoro, da Mauthausen a Kremenaga, documentario di Willy Herman, autore protagonista Fabio Andina. Noi lo vedremo l'anno prossimo, primavera?
L'anno prossimo, dalla primavera in avanti, certo.
E allora l'appuntamento è da segnare o marcar giù, come diciamo noi nella Svizzera italiana.
Però Fabio, noi ti abbiamo invitato a venire qui quest'oggi chiedendoti di andare a vedere qualche film per noi. E tu hai svolto il tuo compito, addirittura ci hai proposto due bei film.
È laureato in cinema, Fabio Andina, a San Francisco. Chissà infatti perché io penso che sia andato a vedere film che arrivano da quella parte del mondo. Fabio, cosa hai visto per noi?
Ho visto La leggenda dell'operaio contento,
esatto,
di Happy Worker. E poi ho visto il documentario su Kerouac, Jack Kerouac. Non a caso ho scelto film americani o realizzati in America. E non a caso leggo letteratura americana e se è cinema o se è letteratura il mio interesse va là.
Allora, The Legend of the Happy Worker, anche questo è basato su un libro, ma soprattutto è importante perché è l'ultima produzione di David Lynch che ci ha lasciati qualche mese fa. Tu mi hai detto che non è che ti abbia convinto proprio il film, raccontacelo.
No, non è che il film non mi abbia convinto, il film non è nelle mie corde, non è quello che io cerco quando vado a vedere un film. Questa commedia surreale, io sono più per le storie reali, film reali, letteratura reale, il realismo. La commedia surreale dove tutto è spinto all'eccesso, a me ha dato fastidio, i dialoghi soprattutto. Dall'inizio alla fine non la smettono di parlare e di soprattutto ripetere le stesse cose affinché lo spettatore le abbia capite, e questo a me ha dato fastidio. Ci sono addirittura alcune frasi, quando devono farti la morale, no? E ti dicono quella frase, addirittura quella frase è stata ripetuta forse 4 volte da 2 persone differenti nel cinema, da 2 personaggi differenti. A me questo dà fastidio.
È quasi un imprinting.
Sì, è un po' troppo, è un po' troppo. Invece, il secondo film, anzi il documentario scelto, il film scelto da Fabio Andina, è sulla bocca di tutti qui al Locarno Film Festival, perché è uno di quei passaparola. Io ho sentito diversi festivalieri che si sono detti, mi raccomando, vai a vedere Kerouac's Road, The Beat of a Nation, fuori concorso, di Epps Barnoff, è bellissimo, mi sono commossa, ho pianto fino alle lacrime, non mi sarei mai aspettata di vedere un film del genere. Che cosa hai visto, Fabio, in questo film e cosa ci puoi raccontare?
Hanno ragione di citarlo come un film che si deve vedere. Parto dalla fine. Alla fine c'è stato un applauso generale della Sala 1 che è gremita. Quanto contiene la Sala 1?
E sono circa 800 posti.
800 hanno applaudito tutti, ecco. E io quando ho scelto di andare a vederlo non ho letto niente del documentario, proprio per essere neutro. Mi aspettavo un documentario su Jack Kerouac, invece era un documentario che girava attorno al concetto del on the road di Jack Kerouac, e l'idea di base di fare un documentario simile è già appagante. E in più a me ha colpito molto e mi è piaciuto molto il montaggio. Un montaggio vale la pena andare a rivederlo solo per come montano le scene. Hanno intervistato delle persone legate in un certo qual modo a Jack Kerouac, hanno seguito l'on the road di altre persone, chi perché deve andare a trovare il papà che sta morendo dall'altra parte degli Stati Uniti, chi perché cambia casa e vuole trovare una nuova vita, e tutte queste persone con la loro vita di on the road sono state mescolate, secondo me con pazienza e con metodo, ma molto ben fatte, in un documentario che non ti stanca mai, ha un ritmo che funziona.
Il montaggio è l'arte che rende il cinema unico, è la scrittura del cinema, il montaggio. Dunque sono molto felice che Fabio Andina abbia citato il montaggio. È un'arte raffinatissima. Quando c'è un buon montaggio salvi anche delle immagini brutte, come dicono tanti registi.
Anche se a volte un montaggio fatto male può uccidere un film girato molto bene.
Kerouac's Road, The Beat of a Nation di Epps Barnoff. Potete vederlo domani, giovedì 14 alle 17:30 e anche venerdì 15 alle 16:15. Fabio ha fatto i compiti fatti bene perché ci ha portato un film che è ancora visibile qua al Locarno Film Festival.
e avremo modo di parlarne anche noi di questo film, e soprattutto io voglio andarlo a vedere se riuscirò a trovare il tempo.
C'è anche una piccola mostra di schizzi, perché Kerouac amava il disegno, amava la pittura, ed è alla banca EFG, è un allestimento temporaneo. Se avete occasione andate a vederlo, perché quest'uomo sorprende sempre, ancora a distanza di anni.
Poi se vogliamo si può fare anche una playlist di circa 400 canzoni ispirate a tutto quello che ha fatto Kerouac, però non è questo il luogo dove parlare di queste canzoni. In compenso noi dobbiamo continuare a parlare di cinema, perché dobbiamo raccontarvi che cosa c'è da vedere oggi in concorso, e cominciamo da un film. Il titolo è proprio in italiano così: Sorella di clausura, di Ivana Mladenovic. Un film, allora ve lo facciamo raccontare direttamente dall'autrice, che è stata intervistata da Julian Michaels.
So, Sorella di clausura is a film about two women.
Sorella di clausura parla di due donne molto diverse e in contraddizione tra loro. Una è Vera, una cantante pop che ha un'azienda che vende prodotti sessuali, chiamata Hemp Sex. Vera incarna la rivoluzione sessuale e l'emancipazione femminile. L'altra è Stella, che invece lotta dentro di sé e non abbraccia l'emancipazione sessuale nella stessa misura in cui lo fa Vera. Queste due donne si scontrano e i loro mondi finiscono per collidere, ma anche per interrogarsi e mettersi reciprocamente alla prova. È la storia di queste due ragazze e del modo in cui cercano di resistere in una società che, nei Balcani, è ancora piuttosto patriarcale. Il titolo Sorella di clausura nasce da una frase detta a Stella. Mi ricordi quelle donne, quelle suore, che restano in silenzio tutto l'anno, ma che per un giorno hanno la possibilità di cantare. E quindi l'idea: forse un giorno anche tu, Stella, potrai raccontare la tua storia.
Ovviamente il film lo potete vedere questo pomeriggio alle 14, quindi di corsa al Fevi.
Dry Leaf è l'altro film del concorso di Alexandre Koberitze, uno dei grandi della regia. E abbiamo chiesto, Alessandro Chiara ha chiesto al regista Alexandre Koberitze, che è un grande appassionato di calcio, da dove nasca il titolo del film Dry Leaf, foglia secca.
Il dry leaf, letteralmente foglia secca, è un tiro introdotto negli anni 50 dal calciatore brasiliano Didi, e ho sentito che era impiegato anche da un calciatore italiano di cui purtroppo non ricordo il nome. È un modo di calciare la palla di cui nessuno, dal portiere che la deve parare al pubblico che guarda la partita, riesce a intuire la traiettoria. Quindi è molto inquietante. Ho avuto la sensazione che fosse molto simile al modo in cui anche i protagonisti del film si muovono. Sanno cosa vogliono raggiungere, vogliono ritrovare Lisa, ma non sanno con esattezza quale sarà la traiettoria del loro percorso. Ed è anche il modo in cui abbiamo lavorato, iniziando le riprese senza sapere dove saremmo finiti.
Mariolino Corso era quello che non si ricordava il nome, grande calciatore dell'Inter a foglia morta.
16:45, Dry Leaf di Alexandre Koberitze al Fevi, dura parecchio ma merita di essere visto questo film. Arriviamo questa sera, Alessandro, in Piazza Grande, La Petite Dernière, Little Sister di Afsia Herzi con Nadia Melliti, una grande interpretazione. Noi seguiamo, diciamo così, è un coming of age, una ragazza, Fatima, inizia l'università a Parigi e fa nuove amicizie, sperimenta soprattutto la sua attrazione per le donne e la libertà. Ed è combattuta, Fatima, tra i valori della famiglia franco-algerina e un'identità non ancora sbocciata. La regista ha dichiarato che è tratto dal romanzo La Petite Dernière di Fatima Das, e il libro per la regista è stato un colpo di fulmine. Come donna mi sono sentita profondamente toccata e ho subito pensato: mai visto un personaggio così al cinema. Ed è davvero un personaggio da vedere. Siateci in Piazza Grande, perché noi abbiamo visto il film a Cannes, Alessandro, ci ha commossi, e poi Nadia Melliti
palma per la miglior attrice, per
bravissima,
cui
veramente
assolutamente
bravissima.
Da vedere questa sera 21:30 in Piazza Grande. Noi anche oggi siamo giunti alla fine del nostro appuntamento con lo speciale festival. Ringraziamo Fabio Andina.
Grazie a voi, grazie.
È stato un piacere ospitarti qui da noi e soprattutto sentire come hai letto questi film. Grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie.
Ringraziamo Fabio Trotto. Sì, Fabio, sì. Buonanotte a tutti. Fabio
Tiziano Trotto,
Alessandro Fabio Bubola e Fabio Bertoglio.
Buongiorno. cinema, vi aspettiamo domani sempre qui, venite a trovarci, noi siamo sopra la posta, vi aspettiamo a braccia aperte.
Speciale Festival. Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.